Le 22:35 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction.
Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici, benvenuti,
amici,
benvenuce e benvenuti amici. A Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali, in onda per la sua 14ª stagione qui, sulle frequenze di Radio Città del Capo, ma anche in replica il giovedì mattina su quelle di Radio Popolare di Verona. Da quest'anno il nostro regalo per i 14 anni, chi viene omaggiato del motorino, noi invece siamo omaggiati di andare in onda su un'altra delle radio del network.
O noi regaliamo noi stessi
agli ascoltatori.
Non so quanto sia vantaggioso.
Non saprei.
Sinceramente, amici veronesi, ditecelo se vi piacciamo come regalo. Possiamo mettere un bel fiocchetto anche a Francesco.
Magari no. Comunque, voi potete scrivere, se state ascoltando la diretta, a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandare un sms al 348-76-49289 o ancora contattarci attraverso la nostra pagina Facebook o Twitter, cercate Seconda Visione. E poi ancora, per chi volesse utilizzare la mail durante la settimana, secondavisione@gmail.com. Scriverci magari per dirci che film avete visto, che film ci consigliate, per insultarci rispetto a qualche strale che lanciamo dalle frequenze di Radio Città del Capo e non solo, oppure, non lo so, decidete voi, insomma. Magari, per esempio, per dirci che quali strani dialoghi avete ascoltato prima, dopo e durante la visione. La nostra rubrica?
Silenzio in sala.
Grande, comunque, tempi di reazione, no, di un mammut.
No, stavo aspettando, stavo cronometrando. Quanto tempo ci avresti messo a presentarmi?
Niente.
Niente, stasera niente presentazione.
No, niente, niente tempo.
Ah, ok.
Siamo pronti, la mia manina è là. A voi, Tommaso l'anziano simili.
Grazie, grazie amico Francesco. Lo sai che io sono un po' un ragazzo d'altri tempi?
Ah, no.
No, a parte di strada, ma anche sì, d'altri tempi. Si è perso un po' lo stampino di ragazzi come me.
Sì, l'hanno distrutto, pare.
Esatto, io da anni, sai quanto?
Da quanti?
Sai da quanto?
Anni!
Sai da quanto, Francesco?
No. Anni!
Da anni io faccio questa trasmissione, non tanto per parlare di cinema, ma per ricevere la tua bella presentazione.
Ma scusa un attimo.
Io adesso sono stato presentato.
A posto.
E me ne posso anche andare. Ma prima,
Tommy, però posso aprire una parentesi e chiudere veloce? Ma le lettere, non ci sono lettere quest'anno?
No, ce ne sono troppe. Ce ne sono troppe e faccio fatica a districarmi. Perché
però
sono tutte lettere.
Che dal 2015 ritorno.
Certo.
L'hai promesso.
Quella puntata del nuovo
l'hai
anno.
Di fronte
le
a miliardi.
Lettere. Esatto, le lettere. Loro. Le lettere.
Le lettere
delle
che diventeranno. Ah, scusa.
Delle mie ascoltatrici.
Chiedevo come agganciarsi.
Le lettere,
bravo,
che diventeranno mail delle mie ascoltatrici. Ascoltatrici che diventeranno abbonate. Abbonate. E le abbonate che diventeranno chissà, che scriveranno lettere che diventeranno mail che diventeranno.
Non so.
Chissà.
Ah, chissà.
Chissà. Saluti, saluti. Presto risponderò a tutte voi, ai vostri problemucci. E vi darò. Ma mettiamo anche Francesco, perché comunque siamo sotto Natale,
no,
c'è generosità, daremo delle risposte, speriamo illuminanti. No, perché sai, io sono buono, sotto Natale, sono buono. Ma allora, amico Francesco, svisceriamo prima di iniziare a parlare di cinema che esce nei cinema, della cosa di cui tutti parlano. L'hai visto?
Di cosa stai parlando?
L'hai visto.
Di cosa stai parlando?
Quegli 88 secondi.
Sì, li ho visti.
Stiamo parlando del teaser, trailer del nuovo, molto atteso, Guerre Stellari, The Force Awakens.
Capitolo 7.
Capitolo 7, un film che uscirà nel 18 dicembre 2015 da noi, perché non ci facciamo mai mancare nulla, 5 gennaio 2016.
Ma perché?
Perché così vogliono che farci morire, perché sai, in un anno poi comunque puoi morire. No. E vabbè, allora ti sono piaciuti?
Guarda.
No, non far, dai. Lasciati andare, dai. Dai.
Pensavo peggio.
Ma no.
Pensavo meglio.
Eh sì. No, no, è bello.
Allora,
va
perché
bene
me lo
così?
Chiedi se mi mettere le parole
no,
in bocca?
Va bene così, no?
Tu, Tommy, sei così entusiasta?
Cosa non ti è piaciuto?
Sei così entusiasta?
Io sì. Io, sai, a me basta vedere un'armatura di uno Stormtrooper o vedere un Millennium Falcon e io divento barzotto ma piango anche.
Allora, barlume si era detto.
Divento barlume ma piango anche.
E ti accendi.
Esatto.
Perché siamo illumini
sotto,
di immenso.
Siamo sotto Natale comunque.
Certo,
ci sono
certo.
Già le luminarie.
Lui ce l'ha decorato, il
queste
barlume.
Queste luminarie comunque... Mettetele a settembre a questo punto, sempre prima arrivano.
Lo so, caro Tommy, ma purtroppo è la vita che però ogni tanto è più grande, ogni tanto è più piccola del cinema, a seconda. Rispetto ai film di cui parliamo questa sera, a volte raggiungiamo momenti di grandezza, a volte momenti ma, e a volte momenti di beh.
Bello, mi piace molto.
È piaciuto questo?
Questo potremmo, è la risposta al semaforo rosso, verde, giallo di Roy Menarini con Piero Sandro.
Quello rosso è beh.
Quello giallo?
Ma.
Quello verde?
Beh, allora...
mi piace molto. Dovremmo anche, tipo, campioniamoli.
Dopo proviamo. Dopo
facciamo
proviamo.
Degli MP3.
MP3.
E li regaliamo per Natale.
20,000 Days on Earth, Melbourne e ogni maledetto Natale. Questi sono i tre film in scaletta oggi, tutti e tre, o meglio, due di questi usciti, ogni maledetto Natale soprattutto, con insomma, una presenza sicuramente più massiccia di quello in Melbourne, invece 20,000 Days on Earth è uscito alla chetichella a Bologna, viene proiettato oggi. Ma se ci state ascoltando probabilmente avete perso le proiezioni.
Quindi domani,
mercoledì.
Sembra un po' tipo scopri l'intruso. E io direi ogni maledetto Natale perché non c'è l'Australia di mezzo.
È vero.
Hai notato?
Allora noi partiamo con un brano che è un po' al centro di quello che è il disco intorno al quale ruota la narrazione di 20,000 Days on Earth.
Facciamolo sentire tutto anche se dura 8 minuti.
Sei sicuro?
No vabbè, 3 minuti poi ci parliamo sopra. Nick, però non ti offendere se ci parliamo sopra.
Uno dei più grandi dischi degli ultimi anni, Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away. Questa è Higgs Boson Blues.
In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it that.
Higgs Boson Blues, On My Way to Geneva, è uno dei brani di Push the Sky Away, di cui però parleremo più tardi, caro
perché
Tommy.
Perché vi facciamo proprio rosolare l'acquolina in bocca, o forse vi facciamo uscire dalla proiezione.
Non lo sappiamo,
chi
non lo
può
sappiamo.
Dire, lo sa solo il cielo.
Caro Tommy, dicevi bene, siamo al 2 dicembre, ma è già Natale.
È già Natale... Ora, tra l'altro, approfittiamo per ricordare che martedì prossimo non ci saremo, ma la puntata successiva sarà quella dove mettiamo i Cavalieri del Re. Perché la gente ascolta solo per...
È chiaro.
La puntata natalizia per i Cavalieri del Re, mica per noi. Ma figurati. O per il cinema, che sappiamo che sta morendo.
Perché abbiamo due CD rarissimi.
Sì. Potremmo anche comprarne un terzo a un euro, eh. Io so dove si
vendono. Io so dov'è.
Finiamo tutto lo stock.
Allora, diciamo, ci fa molto più ridere Christmas with the Yours.
Ma 100 volte.
Dire le storie tese di un film che invece avrebbe voluto fare ridere parlando del Natale.
Il, diciamo, l'anticinepanettone nostrano.
Sì, da un trio di autori che ci ha regalato cose pregevoli come Buttafuori e come, soprattutto, più noto ancora, Boris. Stiamo parlando di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo, sceneggiatori e registi di Ogni maledetto Natale. Un film diviso in due parti, in maniera abbastanza netta, collegate da una coppia appena nata, di due giovani che si incontrano a Roma e che decidono per una serie di circostanze di passare l'uno la vigilia di Natale con i parenti di lei, l'altra il pranzo di Natale con i parenti di lui. Conoscere le rispettive famiglie sarà un dramma perché sono due famiglie che più all'opposto non si può, interpretate dallo stesso cast di attori, quindi al centro Alessandro Cattelan e Alessandra Mastronardi, la coppia protagonista, e poi Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Laura Morante, Francesco Pannofino, Andrea Sartoretti, Caterina Guzzanti e altri della banda, insomma, che abbiamo conosciuto poi guardando Boris la serie, Boris il film, eccetera.
Praticamente manca solo Biascica.
Manca solo Calabrese, Paolo Calabrese. Sì, e Ninni, mio cugino Ninni, che salutiamo.
È vero, che solitamente è ovunque, tranne che in questo
film. Ma guarda,
film.
L'ho visto...
glielo puoi dire?
Ma no, l'ho visto a ottobre e non mi sembrava il caso di parlargli di lavoro.
Però io l'ho visto, guarda, ho recuperato La mafia uccide solo d'estate e c'è tuo cugino.
Ciao Ninni.
Saluto anch'io perché mi hai... così carinamente invitata a cena con lui, è stato uno dei momenti che spendo di più per il mio VIP spotting. Grazie amico Francesco.
Ma figurati. Quando si può. Salutiamo Marina che è già in ansia per il film di cui parleremo dopo.
Sì, che l'abbiamo visto insieme. Confesso che l'abbiamo visto insieme e ci siamo un po' spalleggiati per non addormentarci.
Ah, vedi?
Ma perché sabato pomeriggio, sai, c'hai il pranzone del sabato.
Certo, il tipico pranzo del sabato. Allora, un po' pesantuccio, purtroppo, cari amiche e cari amici all'ascolto, è anche il film dei tre. Perché, Tommy?
Perché? Perché è un film...
Niente, oggi...
No.
Scusate, ma Tommy è... Tommy,
no.
Mi senti? C'è un problema con il satellite.
No, perché è un film nullo. È un film vuoto.
Vabbè, madonna mia. Così è a gamba tesa.
Sì, è un film che non ha nulla. È un film che... certo, le aspettative per gente che ha sfornato la serie più... intelligente, divertente, italiana di sempre probabilmente, insomma le aspettative c'erano, persino il Boris il film, per quanto non bello come la serie, era comunque divertente, ben costruito, con delle idee. Ecco, le idee qua non ci sono, o almeno c'è un'idea di base iniziale, uno spunto e per il resto il film è lasciato le macchiette, le gigionerie di bravissimi attori, con in mezzo, come a fare da trade union, una storia romantica interpretata da due cani, da due attori che non sono idonei, perché Alessandro Cattelan può funzionare in televisione, ma qui oltretutto deve fare uno di Trastevere, perché poi nella prima parte almeno l'origine di Roma è importante, con l'accento lombardo non regge. Alessandra la Mastronardi non regge per fare l'elemento romantico, né a livello di fascino, né a livello di commediante, di tempi da commediante. È un film che dopo mezz'ora non ha nulla più da dire e quindi è lasciato anche un po' all'improvvisazione probabilmente di una parte del cast molto assortito, molto bravo, ma che non aiuta a risollevare un film che non ha trama.
Tra l'altro link, Tommy, collegamento incredibile, perché mi è venuto in mente adesso che la Mastronardi faceva un ruolo di una giovane ragazza, fidanzata, che vedete come volete, di un protagonista di Boris in To Run With Love.
È vero, è vero.
E anche lì, purtroppo, la Mastronardi era...
Esatto, lì,
un po' insipida,
sì,
come
c'è da dire
presenza,
che,
purtroppo.
Sì, oltretutto, no,
perché a me piace un debole. Cioè,
per la Mastronardi?
Sì, mi sembra molto carina.
Lei è molto caruccia, però non lo so, non riesce...
anche una brava persona, posso dire.
No, ma bravissima, un bellissimo sorriso, begli occhi, per carità.
No, ma anche proprio
secondo me, a livello cinematografico, o almeno in questo film, mi fermo a questo film, non ha carisma. Non riesci a... sentire insomma l'elemento emotivo di una ipotetica storia d'amore, non parteggi per questa coppia, perché è una coppia lessa, interpretata da attori lessi, da attori noiosi, e in mezzo a questo tourbillon di performance, perché sono assoli, grandi assoli di attori che però appunto sono assoli, non c'è coesione ed è tutto molto sfilacciato. È, come già ho avuto modo di dirti, secondo me una sorta di sketch alla Saturday Night Live, o almeno ti piacerebbe essere alla Saturday Night Live, che dura 5 minuti, solitamente uno sketch del Saturday Night Live, allungato a 1 ora e 40.
È vero. Allora, pongo una domanda agli ascoltatori se l'hanno visto, a me,
dici
a
pure.
Te, Tommy.
Io in persona gli ascoltatori.
Stai calmo.
Dici pure.
L'idea di avere degli attori... Allora, partiamo dall'inizio. Mi sembra che per una questione di equilibrio, visto tutti questi... questi assoli, come giustamente hai detto tu, magari il centro, il nucleo, può essere una scelta, quella di avere un nucleo debole intorno al quale ruotano, no? Tutti questi attori che si comportano a volte come caratteristiche, che non è assolutamente una critica negativa, anzi. Però, visto che abbiamo notato anche come talvolta in questi assoli non ci sia una mano ferma nella direzione e che neanche dal punto di vista della messa in scena ci sia poi questa grande originalità, non può essere che il poco carisma che viene fuori da questi due attori, che certo non sono tra gli attori più incredibili che il nostro paese abbia mai sfornato, parlo sempre di Cattelan e della Mastronardi, non dipenda anche un po' dalla debolezza registica del trio, non soltanto nella messa in scena ma anche nella direzione degli
guarda,
attori.
Guarda, il film mi ha fatto venire in mente, scusami l'azzardo, però la coppietta di ragazzotti immersi in un contesto di personaggi bizzarri mi ha fatto venire in mente il Rocky Horror Picture Show. È questo che manca al trio di registi. Forse per far sì e rendere il film più interessante, forse devono spingere di più sull'elemento esagerato di questi assoli. Si ferma, sono assoli, sono gigionerie macchiettistiche, ma che si fermano a un certo punto, non vanno oltre. Se tutto questa baracconata fosse stata ancora più baracconata, con diciamo i due giovinotti in mezzo e immersi nel tourbillon di esagerazioni, sarebbe stato forse avrebbe avuto un minimo più di interesse, perché in un film che non ha trama cosa devi fare per ravvivare anche a livello di ritmo per lo spettatore? A questo punto esagerare.
Chiaro. È un allora, stavolta ti dico la verità. Per una volta tanto forse sono un po' meno incazzato di te.
No, ma io non sono incazzato. Sono molto deluso. Perché mi aspettavo, se non altro, da spettatore di divertirmi. Cosa certo. Che non ho fatto. Cioè, la prima mezz'ora forse. Ma la seconda parte, che diciamo, come hai detto tu, sono proprio divise tra primo e secondo tempo. Ecco, il secondo tempo, che è proprio tutto un altro ambito, è proprio una noia mortale e con delle scelte anche molto discutibili, perché ci sono delle scelte tra virgolette drammaturgiche che non ci stanno a dire nulla.
Certo, c'è un po' la volontà di essere cattivi, ma diciamo insomma che
è proprio una roba all'acqua di rose,
è
cioè,
un po'
veramente.
Sì, diciamo che non ce la fanno, peccato.
Questa te la voglio dedicare a te.
Ma questa la usiamo ogni volta che c'è che si parla degli antipodi.
Esatto. Io
è un po' la sigla del film degli antipodi.
Io provo sempre a cercare qualcosa di diverso, chiaramente battendo un attimo il terreno del neomelodico.
Che
quindi
però
metto,
non tiriamo fuori da un bel po'.
Lo so, ma io ho provato a cercare o australiano o Australia, Nam in Australia.
Yam in Australia, Melbourne.
Voglio andare a Melbourne, cioè le ho provate tutte, non ho trovato niente e quindi dobbiamo tornare su Mango.
Stiamo per parlare di Melbourne, che è ambientato però non in Australia. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289.
Ma che c'entra, neanche Mango è andato in Australia.
Questo è vero, però senti cosa dice. Sempre più bello ad ogni ascolto.
Guarda, io nei momenti in cui voglio fare anche dare un tono all'ambiente, io metto Mango.
Un po' come l'Arbre Magique,
sì.
Al gusto.
Sì,
Mango.
Dai, bravo, senti che voce comunque. Cioè, dopo parleremo di Nick Cave, però anche intanto noi abbiamo il nostro, cioè, non proprio il nostro Nick Cave a livello, se non altro, di timbro vocale.
Però no, anche perché lui va più sui registri alti da sempre.
Sì,
eh?
E lui è un po' lento, è il Bon Iver italiano.
È il Bon Iver italiano, bene. Dopo
Bon Iver
che
Lucano.
Ecco,
Lucano.
Io vorrei chiedere scusa a Bon Iver a nome di tutti e farti andare con la trama di questo film, Melbourne.
Allora, in Melbourne
film iraniano, ricordiamo.
Esatto, Melbourne è la meta dei due protagonisti, Amir e Sara, che sono due studenti che devono proseguire i loro studi, probabilmente dottorato, comunque in ambito. Loro sono iraniani e noi li vediamo nel loro appartamento il giorno della partenza a sistemare le cose prima della partenza, quindi fare un po' tutti i bagagli, spegnere l'acqua, mandare via dal rigattiere i mobili che non servono più, consegnare le chiavi al padrone di casa, insomma tutte le cose burocratiche e che si devono fare per abbandonare un luogo per tornarci probabilmente dopo svariati anni, perché insomma si parla di dover stare in Australia tipo 2 o 3 anni. Nel mentre dei preparativi, loro non sono soli in casa, ma c'è una neonata con loro, lasciata dalla babysitter dei vicini di casa, che è dovuta andare via molto in fretta e che lascia la neonata in custodia alla giovane coppia, aspettando l'arrivo poi dei genitori naturali. La tragedia è dietro l'angolo.
Non ce la racconti?
No, non ve la racconto. No, oddio, vabbè che si sa anche in fretta, non
vabbè,
è
vediamo,
che si
spoil. Se ti serve per tirare fuori. Volevo solo salutare Giulio che ha mandato un sms al 348-7649-289 dicendo: il colpo di glottide di Mango è secondo solo a quello di Miguel Bosé, altro che Bon Iver.
Il colpo di glottide non lo sentivo da tempo.
Anch'io, infatti ho avuto un brivido al velluto quando ho letto questa parola.
Roma, questo è il colpo di glottide.
Roma.
Roma. Bene, allora che dire di questo film? Questo film è stato presentato alla settimana della critica.
Ne puoi fare un altro paio poi di colpi di glottide, magari mentre parli di Melbourne.
Melbourne, questo è uno. Il film è stato presentato alla settimana della critica di Venezia. E quindi è un'opera prima.
È un po' come l'estrazione del lotto, Napoli.
Scusami, mi veniva in mente le estrazioni del lotto. 8.
Ah! Tommy, andiamo avanti.
Va bene. Cosa è successo nel cinema iraniano? Caro amico Francesco, è successo qualcosa nel cinema iraniano?
Diciamo che l'ultima rinascita, Kiarostami, fine anni 80, primi anni 90, e diciamo 15 anni dopo si afferma un altro cinema iraniano non più ambientato nei villaggi ma nelle città.
Esattamente così. Allora, praticamente noi abbiamo scoperto il cinema iraniano appunto con Kiarostami, dove la casa del mio amico, un Iran molto rurale. L'Iran ha fatto di paesuccoli, di bambini che vanno a cercare dei palloncini bianchi, o le case degli amici distrutte dal terremoto, costruendoci anche un'idea di com'è l'Iran, un Iran povero. Grazie a Asghar Farhadi, che è il regista di Una separazione, di About Ellie e del recente
Il passato.
Che era, vabbè, non proprio girato in Iran, abbiamo scoperto l'altra faccia dell'Iran, o almeno quello che veniva da noi, arrivava nelle nostre sale, era un Iran molto popolare, bellissimi film, ma comunque di ambientazione rurale. L'arrivo di Farhadi sul cinema, nel panorama cinematografico occidentale, ci ha fatto vedere l'Iran borghese. E questo film si iscrive un po' in questa neo nouvelle vague, nuova ondata di attenzione verso il cinema iraniano, ovviamente sulla scia del successo di Farhadi, che ricordiamo che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero per Una separazione, e quindi non più paesini ma personaggi estremamente inurbati, dove però si immettono le medesime dinamiche spesso che hanno a che fare anche con la religione, con tutto quello che è l'elemento sociale della società, scusatemi la ripetizione, iraniana, anche la politica iraniana. Questo film
quindi ti interrompo per una cosa, perché un'altra caratteristica che poi si andava veramente molto a filoni, cioè come capita in tanti cinema nazionali peraltro, quindi c'era Kiarostami, poi Macmal Buff, insomma le famiglie che andavano poi a riprodurre un cinema che era molto riconoscibile nell'albero genealogico. Ho paura, cioè l'idea è che magari leggendo anche le trame soltanto e magari anche guardando dei fotogrammi di questo nuovo cinema iraniano, chiamiamolo così, si tenda un po' a una certa omologazione, cioè c'è un elemento tragico in Ellie, nel passato, in Una separazione e in questo film.
E in più, oltre all'elemento tragico, c'è anche l'indagine, perché tutti i film di Farhadi sono costruiti su un'indagine, uno studiare una situazione, andare a fondo da una situazione di partenza sviscerandola lungo il film. E anche in questo caso noi abbiamo una situazione di partenza apparentemente normale, scatta, diciamo, l'elemento tragico o problematico, e di conseguenza partono le analisi dei personaggi per capire perché si è andati a finire così.
In About Ellie il modello era l'avventura di Antonioni.
Esatto,
in un certo
lì c'era
senso.
Proprio l'elemento del noir o comunque dell'indagine quasi poliziesca molto più esplicitata. In Una separazione c'è l'indagine su che cosa è andato storto in una coppia. In questo caso c'è perché che cosa è andato storto per far sì che questi due personaggi rischino di perdere il volo per Melbourne. Questo è il clou, perché si svolge tutto in una giornata, quindi con anche una cadenza temporale, quindi da questo punto di vista diciamo l'unità di spazio, perché si svolge tutto in un appartamento, e di tempo è molto interessante,
e anche di azione direi a questo punto, se vogliamo tornare al caro vecchio greco.
È che il regista, a differenza di Faradi, che è uno sceneggiatore sopraffino che riesce sempre a immettere un elemento nuovo durante il corso del film, delle sue opere, qua diciamo che la materia non è controllata benissimo e quindi si tende a essere un po' sfilacciata, per poi riprendersi nel finale. Nel finale c'è un ottimo finale, anche abbastanza cattivo, anche abbastanza spiazzante.
Insomma, ti è piaciuto questo film?
È un film interessante. È un film interessante, ben asservito dai due protagonisti, di cui il protagonista maschile è il protagonista anche di Una separazione, che quindi è diventato anche un attore famoso, insomma, tale da poter esportare altri film iraniani a un pubblico un po' più vasto, quindi anche nel panorama proprio festivaliero internazionale. È un film interessante che appunto si sfilaccia, si perde molto, in molti passaggi questa unità di spazio, di tempo e di azione è involuta, tende a disperdersi, tende a costringere il film e i personaggi, e facendogli fare anche delle cose spesso innaturali, però per il resto è un film abbastanza interessante. Forse non consiglierei propriamente di andare a vedere se non c'è niente, però insomma io sono mi interessa questo filone comunque del cinema borghese iraniano. È molto interessante, anche perché l'altra parte del cinema iraniano si era un po' spenta, si era un po' dissipata. Chissà, forse ci annoieremo anche di questo coté borghese dei film iraniani. Non c'è sempre Faradi. Che bella cosa ti ho trovato, eh?
Non ci annoieremo mai. Invece delle cover fatte con il didgeridoo, questa è Billie Jean di Michael Jackson. Diranno Wyoming prima o poi, secondo te?
Probabilmente sì, la respirazione circolare, baby.
Preferisco quella di Colin Stetson, guarda.
Questo didgeridoo lo muove come un trombone.
Ma perché sei un fesso, è un didgeridoo. Ma lo sanno tutti che è un didgeridoo a culisse, dai!
Ah, scusami.
Vabbè, ma allora, se non sai fondamentale, allora rimettiti con il diavolo a fare esercizio.
Ma lo possiamo postare questo, perché è molto bello,
sì,
anche
è molto
come
bello.
Vestito.
Anche questo video qui che dice didgeridoo 10 ore, non è male.
Ecco, postiamo questo. No, postiamo questo, ti prego. Mettiamolo a 10 ore. Teniamolo in sottofondo.
La didascalia è 10 ore di musica per didgeridoo rilassante, non stop.
Perché didgeridoo, effettivamente, se tu vai nei negozi
adesso
un po'
muoio
new age,
io, tra poco.
Insieme ai CD di canti di balene, canti di uccelli e rumori della natura, sono anche i CD di didgeridoo. Non chiedermi perché.
Non lo so, in effetti. Tra l'altro, mentre ci ricordiamo su Facebook che praticamente 10 ore sono un satantango e mezzo, quindi tutto sommato anche un tempo accettabile.
Puoi vedere Satantango con questi in sottofondo.
Non è male. Penso che sia vietato dalla Convenzione di Ginevra.
Forse anche Bellatar, forse pronto Bella.
Però forse questo didgeridoo potrebbe farvi meno male del trailer che stiamo per insufflarvi. Un trailer che giustamente il Pro de Tommaso ha detto derivare, con uno studio filologico fatto all'impronta, dalla cara vecchia telenovela piemontese che la Jalapas Band ci aveva fatto conoscere in Mai Dire TV. Si chiama La storia di Cino.
Di Cino c'è un bambino?
No, Cino, con una N. Okay.
Scusami.
Italia? 9 compiuti.
Bene, bene.
Siamo in Piemonte.
Mezza lira di anticipo, una a rientro, va bene?
Papà, io non ho paura di andarci in Francia.
Siamo fino a 800 prima del
900. Neanche il padre l'aveva capito comunque, eh?
Faranno sputare sangue.
Carretti.
La prego, si prenda questa qui. Si chiama Kathleen.
E cosa ci faccio con una bambina?
C'è una zia che di notte si trasforma in una catta.
Non è che anche
in
tu
una
sei
catta.
In una catta.
Ah, scusami, avevo capito in una catta.
Forse no.
Kathleen!
A te da grande, cosa piacerebbe fare? Non credo di diventare mai grande.
I bambini mia. Più cani del mondo!
Non ti
lasceremo mai. Poi tira una iazza, sti bambini.
No? Mamma mia. Dove andiamo? Passiamo attraverso quelle montagne.
Disse lei indicando le montagne. Bellissimi paesaggi, però.
Belli, belli. C'è Pacciani.
Deve essere la Savoia. E all'improvviso Pacciani.
È scomparso, nessuna traccia.
Il mio piccolo Cino, io non volevo.
Evidentemente Cino se n'è andato.
Sì, solo se lo prendeva Monsù che mandò.
Questa è la coppia, chiaramente, della telenovela. I genitori della telenovela piemontese.
Ha detto anche Monsù.
Questo posto non mi piace, ho paura.
Sei credibilissima.
Ma scappa, scappa.
È diventato... Senti con che
è
verbo.
È terribile, eh? Scappa, scappa.
Ma sembra Heidi però qua, eh.
Qua sembra un po' Heidi, un po' anche Belen Sebastian. Comunque la storia di Cino, il bambino che attraversò la montagna, un film di Carlo Alberto Pinelli.
Ma Pinelli non era quello, l'anarchico Pinelli?
Carlo Alberto non era...
Esatto. Vabbè, i corsi e ricorsi storici. Allora, che dire di questo film? È un po' di Amicis.
Sì.
È tipo la piccola vedetta lombarda.
Esatto,
dagli Appennini,
sì, sì,
alle,
sì,
Ande,
sì.
È un po' telenovela piemontese.
È un po' una schifezza, probabilmente.
Però secondo me, se tu vai a vedere un film del genere, poi esci con questa parlata. Cioè, ti piace la menta, ma possiamo mangiare la bagnacauda.
Tu dici?
Se film che servono a acquisire degli accenti.
Una delle canzoni più belle degli ultimi 50.000 anni. Per introdurre...
No, da 20.000, degli ultimi 20.000 giorni.
Per introdurre appunto il film 20.000 Days on Earth. Adesso, seconda visione.
Che pezzettino, eh?
Mamma mia. Da brivido quando lo ascoltai la prima volta nelle cuffiette e poi quando lo vidi.
Quanti anni avevi?
Ma direi 35.
Ah, mica, così hai iniziato presto, eh?
Ma che vuoi?
Ma perché è un finalbum del 2013, dai.
Bravo, bravo. Allora, è uno dei brani della colonna sonora di questo lavoro. Questo film, Wikipedia in maniera un po' troppo spavalda lo definisce un documentario, ma se andiamo, se andiamo invece a controllare chi sono i registi di questo 20.000 Days on Earth, cioè Ian Forsythe e Jane Pollard, scopriamo qualcosa in più. Molto brevemente, i due registi che hanno scritto anche il film insieme a Nick Cave sono due artisti britannici che sono piuttosto legati alla musica. Pensate che hanno riprodotto per due serate, ma mossa per mossa, luce per luce, abito per abito, strumento per strumento, tutto l'ultimo concerto, immortalato da Penny Becker, se non ricordo male, di David Bowie, quello in cui, scusate, David Bowie ammazza il personaggio di Ziggy Stardust. Era Penny Becker?
Non lo so, bisogna controllare.
Dopo controlliamo. Hanno lavorato insieme a Scott Walker in una versione speciale dal punto di vista uditivo di Bish Bosch. Hanno creato proprio apparecchi per trasmettere in maniera diversa il suono. Insomma, sono ben più che due registi, ben quotati come artisti da molti punti di vista, e la loro impronta si vede in 20.000 Days on Earth. Ma non preoccupatevi, perché questo giorno nella vita di Nick Cave, il 20.000esimo giorno nella vita di Nick Cave, non è un documentario, non è neanche un film di finzione, non è un report giornalistico, non è una sorta di candid camera, ma è un po' tutte queste cose insieme. Possiamo dirlo, è uno dei film che più ci ha sorpreso in quest'anno.
È un film veramente sorprendente, perché non partendo da un approccio non convenzionale, riesce a dire qualcosa o a raccontare il personaggio Nick Cave. Insomma, quando vediamo i documentari girati in maniera classica e convenzionale, sì, va bene, sono quei mezzi, quei documentari che ti raccontano delle cose che bene o male già sai e che aspetti che venga detto. Ah sì, quando gli è venuta in mente quella canzone, sì, ah beh certo, c'è quell'aneddoto di lui che va a fare un concerto con, certo. Invece questo film riesce a non dico dare un'immagine inedita di Nick Cave, ma riflettere attraverso lo stesso Nick Cave sul personaggio Nick Cave
e
lo
e
stesso
anche personaggio sul lato di creazione.
Esatto, è lo stesso Nick Cave, è lo stesso personaggio Nick Cave che riflette sul suo essere Nick Cave, sul suo trasformarsi sul palco, sul suo processo creativo, che è proprio la cosa più interessante, perché la creazione artistica è sempre quella più difficile da rappresentare, soprattutto se lo fa in maniera convenzionale o banale, banalizzando un grande artista. Invece qua è l'artista stesso che si mette al centro di questa sorta di docu-fiction, perché non sappiamo quello che è costruito ad hoc o quello che è il fondo anche di verità in tutto questo, ma siamo soggiogati dal mezzo con cui questo è raccontato.
La coppia di registi tra l'altro ha firmato anche tre video tratti appunto dall'ultimo disco di Nick Cave e il film mi ha ricordato alla lontana ovviamente, ma fino a un certo punto altri film importanti, onirici, come 8 e mezzo e Stardust Memories, che poi insomma quest'ultima era la risposta un po' di Woody Allen al film di autoriflessione di Fellini. Non un caso che Fellini decideva di chiamare quel film in quel modo e un po' per marcare anche un momento temporale della sua vita, è che qui i pochi discorsi ricorrenti che ci sono hanno a che fare, a parte nella lunga parentesi con lo psicologo o l'analista, insomma, che è il vero analista di Nick Cave, hanno a che fare con invece il passare del tempo. Parla con diversi personaggi Nick Cave e anche questo parlare è strutturato in maniera diversa, perché è molto interessante per esempio il fatto che lui si trovi in macchina con una serie di personaggi, a prescindere, né senza farla apparire come una cosa puramente onirica, ma distaccandola dalla linearità della narrazione che abbiamo avuto fino a quel momento. Ecco, uno artificio che usa molto il film e che si nota tutto dopo, perché arriva tutto e poi uno ci riflette al massimo, è quello della giusta posizione, cioè va le micro giunture delle parti sono quasi per analogia, sono parallele, non c'è un senso causale che lega una parte all'altra, né dal punto di vista cinematografico né dal punto di vista anche di questa giornata. D'altro canto queste immaginarie 24 ore sono state girate, tanto per avere come riferimento il disco di cui abbiamo mandato un paio di brani, sia prima le registrazioni di questo disco sia durante. Effettivamente le registrazioni, le parti che vediamo di registrazione del disco di Push the Sky Away sono effettivamente le parti i momenti in cui hanno registrato il disco.
L'altra cosa interessante è che in questo è essere Nick Cave, being Nick Cave, e non c'è neanche l'elemento nostalgico e il solito ricorrere a documenti e immagini filmati d'epoca. Anzi, il passato di Nick Cave, o almeno quello che ci viene raccontato di quello che ha attraversato Nick Cave, è fatto attraverso della memorabilia, quasi come Nick Cave è arrivato allo status comunque di icona musicale, che rievoca attraverso un elemento anche feticistico, attraverso degli oggetti, delle fotografie, quello che è stato prima del 2013 fondamentalmente. Non vediamo nient'altro se non il presente, con appunto i vari dialoghi a mo' di dialoghi onirici, surreali. Rispunta fuori Blixabarg e tra l'altro con un momento anche un po' si percepisce anche l'imbarazzo.
Sì, ricordiamo che Blixabarg aveva suonato nei Bad Seeds fino credo all'88.
A Nocturama, l'ultimo disco è Nocturama, sì.
Ecco, quindi sì, e dopodiché aveva abbandonato, lui dice nel film, perché non poteva tenere in piedi due band, cioè
è una moglie,
sì. C'è un'altra cosa secondo me che è interessante, il fatto che Nick Cave si mostra molto consapevole di se stesso. Racconta che da bambino voleva diventare quel personaggio, quei personaggi che vedeva sulle copertine dei dischi, e anche quando tu parli appunto di memorabilia, in realtà lui prendendosi abbastanza in giro, legge come in una versione del suo testamento avrebbe voluto lasciare tutti i suoi soldi a un fantomatico mausoleo di Nick Cave, che invece noi non possiamo andare a visitare perché non esiste, ma che forse vediamo proprio costruire in questo archivio che segnano degli appuntamenti della giornata che andiamo a ripercorrere in questo film.
Oltretutto è un film ovviamente che mette su pellicola un artista in pienissima forma, non dico al culmine, ma che continua ad andare oltre, a non adagiarsi sugli allori dell'essere Nicke, ma un artista molto creativo. Quindi non è neanche, è un'opera che ovviamente riesce a non essere il appunto mausoleo, monumento a un artista che non ha più nulla da dire, ma l'ultimo disco è lì a dimostrarlo.
Mamma mia. Ci sono bellissimi ricordi di altri personaggi musicali come Nina Simone, oppure ripercorrere anche l'inizio dei Birthday Party, insomma la band con la quale Nick Cave ha iniziato la sua carriera musicale, con dei musicisti che saranno con lui poi anche nei Bad Seeds, sono tuttora nei Bad Seeds. È molto interessante, è girato un po' come quelle interviste televisive piuttosto raffinate, il colloquio con l'analista. È interessante il montaggio, è interessante appunto, diciamo, questo uso della macchina come una specie di luogo magico in cui si incontrano diversi personaggi, tra cui c'è un momento bellissimo con Kylie Minogue in cui non sappiamo se i due avevano scritta ogni parola del copione, ma sembra veramente di stare in macchina con loro, ed è proprio bellissimo.
E soprattutto è un film estremamente cinematografico.
Sì.
Con un gusto proprio visivo per la costruzione, per l'evocazione, perché riesce a essere anche un film estremamente, non solo affascinante e ben girato, ma anche estremamente evocativo. Proprio la rappresentazione visiva dell'universo di Nick Cave, o della mente di Nick Cave, che è anche un po' preoccupante.
Io tendo anche però ad ampliare, Tommy, a ribadire ancora una volta che qua si parla in senso anche più ampio di atto di creazione. È chiaro che c'è una presenza enorme, totemica, in questo
sì, no, anche perché Nick Cave ha in sé una serie di suggestioni, il citare anche Jerry Lee Lewis,
e c'è una
Johnny
citazione,
Cash, Elvis Presley che compare.
C'è una citazione molto precisa cinematograficamente parlando, e ringrazio la redazione londinese per questo, perché io non l'avevo notato, di L'uomo che cade sulla terra, la scena in cui lui si rade davanti allo specchio con i doppi specchi è identica a quella del film di Nicholas Roeg.
È vero.
E quindi anche qua, ancora una volta, un distacco di Nick Cave da se stesso, che forse si vede come alieno da un lato, o forse molto semplicemente viene in questo modo omaggiato il primo grande vero trasformista del rock, ovvero sia appunto Bowie, un altro musicista che, ricordiamolo, ha fatto un disco l'anno scorso che ha dato un po', diciamo, la polvere a tanti.
Insomma, i più grandi ritratti cinematografici di personaggi della cultura popolare ce li devono dare comunque degli artisti contemporanei. Mi sto riferendo, per esempio, che è diverso, però diciamo invenzione nel dover ritrarre un personaggio, mi riferisco a Zidane, un ritratto del XXI secolo, che era diverso, però due artisti contemporanei che si mettono nel creare un'opera cinematografica che sfugge a qualsiasi catalogazione e definizione. Non è un documentario, non è fiction, è tutto questo insieme. E anche questo film riesce a essere tutto questo, quindi una grande creazione d'arte. E allora mi vuoi uccidere.
E noi vi salutiamo consigliandovi di andare a vedere 20,000 Days on Earth. La prossima settimana non andiamo in onda, ma il 16 saremo in onda con la puntata di Natale, che poi è una puntata come le altre, però
abbiamo i Cavalieri del Re.
Esatto.
Questo era
non in studio.
No.
Anche perché noi in studio vogliamo avere solo una persona.
Noi vogliamo avere, e avete 2 settimane di tempo per procurarcelo, vogliamo Gianni Morandi. Da qua a luglio, Gianni,
una volta
vieni qua. Dai, è vicino a dove abiti tu.
Puoi venire di corsa anche.
Puoi venire
di
qua. Infatti, ti cronometriamo. Va bene? Da Francesco
e da Tommaso. Buonanotte, grazie.
Ciao.
for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.